Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Oggi è venerdì, non solo il quinto venerdì del mese, quindi quando ecco, mi tocca fare a me la catechesi. Sono Giulio Loredo, voi mi conoscete. E vi dicevo, non è solo il quinto venerdì del mese, ma è soprattutto il giorno centrale di tutto l'anno liturgico. È Venerdì Santo. Venerdì Santo in cui nostro Signore Gesù Cristo ancora una volta morirà per noi sulla croce. Dopo aver subito una dolorosissima passione, morirà sulla croce, spargerà fino all'ultimo goccio del suo sangue e del suo linfa, questa è l'acqua della quale parla l'apostolo San l'Evangelista Apostolo San Giovanni, e tutto questo per redimere il genere umano, cioè per redimere a noi uomini, per redimere me, povero, povero peccatore. E quindi non farò una catechesi nel senso di trattare qualche tema della dottrina cattolica, del magistero, della Chiesa. Faremo insieme una meditazione. Cosa vuol dire meditazione? Perché è quello che la Chiesa ci consiglia di fare non solo oggi, Venerdì Santo, ma tutto l'anno, ma molto particolarmente durante la Settimana Santa. Meditare sulla passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Vuol dire accompagnare nostro Signore Gesù Cristo. La prima via crucis dell'istoria l'ha fatta la Madonna, che la beata Anna Caterina Emmerich, nelle sue visioni, che poi sono visioni storiche, racconta che subito dopo la morte di nostro Signore Gesù Cristo, lei ha ripercorso tutti i luoghi, quindi il Palazzo di Pilato, le vie per dove il suo figlio aveva portato la croce, eccetera, fino al Calvario. Quindi la prima via crucis è stata fatta dalla Madonna. E non era altro che la riproposizione di quello che lei stessa aveva fatto durante la passione. Perché mentre tutti gli apostoli sono fuggiti, perfino l'apostolo benamato San Giovanni, la Madonna e le sante donne, ma attorno alla Madonna, sono rimaste a fianco a nostro Signore dall'inizio fino alla fine, cioè fino al sepolcro. E quindi qualsiasi via crucis deve prendere come modello proprio quello che la Madonna ha fatto, accompagnando passo a passo la passione e morte del suo Figlio divino. Morte, poi seppellimento, poi risurrezione, perché evidentemente la settimana santa non finisce nel venerdì santo, finisce la domenica di Pasqua, la domenica di risurrezione. Comunque, io se, lo dico sempre e lo ripeto anche adesso, modernamente c'è questa tendenza a lasciare un po' da parte, a tacere un po', a nascondere un po' il Venerdì Santo per concentrarci tutti sulla Pasqua, cioè sull'aspetto gioioso, sull'aspetto festoso, sull'aspetto allegro, col quale sì, certo, finisce la Settimana Santa. Perché si cerca di nascondere un po' questo Venerdì Santo? Perché parla di dolore, parla di sofferenza, parla quindi di serietà, molto diverso dall'atteggiamento tutto festivo, tutto leggero, il popolo di Dio in festa, il popolo di Dio che viene al banchetto, tutti questi atteggiamenti moderni che non combaciano poi con la realtà storica. Per esempio, dicono che durante la messa uno deve essere continuamente in festa, appunto c'è quella canzone Popolo in festa. Ebbene, La messa non è altro che il rinnovamento incruento del sacrificio cruento del Calvario, quindi è il sacrificio di nostro Signore. Come la Madonna ha accompagnato questo sacrificio? Piangendo. Non dico che dobbiamo piangere durante la messa, però quel pianto era la mostra della serietà e della profondità con la quale la Madonna stava accompagnando quel passo. E quindi il nostro atteggiamento durante la messa dovrebbe essere molto serio, perché sull'altare nostro Signore sta morendo di nuovo ed sta morendo per la nostra salvezza, altro che popolo in festa. E quindi per riequilibrare un po' questo squilibrio, perché dico non è che si debba negare anche l'altra parte, c'è un equilibrio che dobbiamo mantenere fra questi due aspetti. Comunque, come Santo Tommaso dice, Santo Ignazio di Loyola dice, agire contra, cioè dobbiamo fare esattamente il contrario di quello che il male pretende che noi facciamo. Comunque, detto questo, io entro in una meditazione per oggi, quindi Venerdì Santo, ed una meditazione molto particolare. Io so che su questa radio sicuramente avranno parlato diverse persone, anche sacerdoti, teologi, eccetera, quindi vi avranno fatto delle bellissime, profondissime meditazioni sulla Settimana Santa che stiamo vivendo, non vorrei ripetere questo. Vi propongo un'altra analisi, un altro angolo, e cioè una meditazione sulla passione della Chiesa. Ecco, che anche la Chiesa nei nostri giorni sta attraversando un momento molto difficile, paragonabile a una Settimana Santa, paragonabile a un Venerdì Santo, con la differenza che la Chiesa non morirà. Ora, perché io posso fare questo parallelo? È molto semplice. La passione e morte, poi risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, è stata la sua passione, morte e risurrezione, cioè del nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. La Chiesa è il corpo mistico di Cristo, quindi la Chiesa subisce gli stessi fenomeni, per chiamarli così, di nostro Signore Gesù Cristo. E noi possiamo dire che il nostro Signore oggi soffre nel suo corpo mistico come allora ha sofferto nel suo corpo fisico. Voi direte, ma da dove trae lei questo parallelo passione di Cristo, passione della Chiesa? Io vorrei iniziare leggendo un testo dell'allora cardinale Ratzinger. Vi ricordate? 2005, Papa Giovanni Paolo II, ormai molto malato, ma non rinunciava perché sapeva che il papato è perpetuo, cioè la persona deve restare lì. E comunque molto malato, molto indebolito, non riusciva nemmeno a parlare. E nella Via Crucis fatta al Colosseo di Roma del 2005, che normalmente è il Papa che la fa, lui, Papa Giovanni Paolo II, era lì presente, però non ha potuto leggere niente, ha delegato questa funzione all'allora Cardinale Joseph Ratzinger, che da lì a poco, da lì a 2 o 3 mesi, se non mi inganno, sarebbe stato eletto Papa Benedetto XVI. E quindi possiamo quasi dire che queste parole sono già le parole di un Papa. E lui, Cardinale Ratzinger, commentando la nona stazione, cioè la terza caduta di nostro Signore Gesù Cristo, dice così, virgolette, e sto leggendo: dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa. Passio Christi, passio Ecclesiae. passione di Cristo, passione della Chiesa. No? Dobbiamo pensare anche a quanto Cristo deve soffrire nella sua stessa Chiesa. Quante volte si abusa del Santissimo Sacramento? Quante volte la sua parola viene distorta e abusata? Quanta poca fede c'è in tante teorie? Quante parole vuote? Quante sporcizia c'è nella Chiesa? E proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a Lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza, quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione nel quale Egli, cioè nostro Signore, ci aspetta per rialzarci dalle nostre cadute. Tutto ciò è presente nella sua passione. Ecco, vedete, tutto ciò, tutte le sofferenze della Chiesa, perché qui sta parlando delle sofferenze nella Chiesa, tutto ciò è presente nella sua passione. Cioè l'attuale crisi nella Chiesa, tutti i mali che succedono nella Chiesa, ripropongono e contengono le stesse sofferenze di nostro Signore Gesù Cristo durante la sua passione. Tutto ciò è presente nella sua passione. Il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo corpo e del suo sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Ecco, e chiudo virgolette. Quindi voi vedete che il cardinale Ratzinger traccia questo parallelo e dice tutte le sofferenze nella Chiesa oggi, che lui elenca alcune, cioè il poco rispetto per la Eucaristia, il poco rispetto per il sacramento della confessione, la riconciliazione, la poca dignità di tanti sacerdoti, eccetera, eccetera, tutto questo partecipa, cioè fa parte, della passione di nostro Signore Gesù Cristo, perché la Chiesa è il corpo mistico di Cristo. E quindi, adesso sono io che commento, faccio un passo in avanti, e quando noi contempliamo la crisi nella Chiesa, per esempio poche settimane fa e anche adesso perché continua, siamo stati scioccati da un fatto accaduto nella città di Carpi, vicino a Modena, diocesi di Modena-Carpi. Una mostra blasfema, una mostra pornografica, fatta in una chiesa consacrata. Ora, questo è un sintomo di crisi nella Chiesa, una cosa incredibile. Ebbene, fa parte della passione del nostro Signore Gesù Cristo, perché è la passione del suo corpo mistico, come la sua passione, diciamo, storica, è stata la passione del suo corpo fisico. Quindi l'atteggiamento che noi dobbiamo avere di fronte alla Chiesa, alla crisi nella Chiesa, oggi, è un po' come l'atteggiamento che noi avremmo dovuto avere se fossimo ebrei fedeli a quell'epoca con la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Con una differenza, come ho detto, nostro Signore è morto, perché quella era la sua missione, quindi lui è morto e poi è risorto, ma è morto. È stato 3 giorni nel sepolcro. La Chiesa non morirà, la Chiesa è indefettibile, la Chiesa è immortale. Quindi con quella differenza noi dobbiamo accompagnare la crisi nella Chiesa come accompagniamo la passione di nostro Signore Gesù Cristo. E oggi io vi proporrò, sarà la parte più lunga, e vi leggerò un lungo testo, sono commenti di un grande pensatore, il leader cattolico, morto nel 95, il professor Plinio Correa de Oliveira, forse molti di voi lo conoscerete. In una conferenza nell'anno 69, durante la Settimana Santa, e Prima di iniziare la conferenza, un coro avrebbe cantato le lamentazioni del profeta Geremia. Allora, quindi, introduco un po' il contesto, il perché di certe cose. Geremia è un profeta, evidentemente dell'Antico Testamento, è uno dei profeti maggiori, è uno dei profeti principali, e soprattutto è il profeta che piange la distruzione di Gerusalemme. È il secondo esilio, è quando Gerusalemme è stata distrutta, è stata rasa al suolo e, come la Bibbia dice, non è rimasta pietra su pietra. Ebbene, Geremia fa un canto lamentandosi la caduta di Gerusalemme. Ora, le cose profetiche sono appunto profetiche, cioè sono prefigure di cose che verranno poi nella storia, dopo nella storia. La caduta di Gerusalemme, fra le altre cose, è prefigura della crisi nella Chiesa, che anche la Chiesa era come Gerusalemme e anche la Chiesa è man mano ridotta a rovine. Quello che Cardinale Ratzinger diceva: quante sporcizia nella Chiesa. E in un altro passaggio di quella stessa meditazione lui dice: è come una vecchia signora coperta di polvere. Ebbene, io vi leggerò prima qualche brano pochissimi perché poi sono lunghi, delle lamentazioni del profeta Geremia, perché sono bellissime. Voi pensate al profeta che piange sulla città santa distrutta. E voi adattate, e come farà Plinio Correa d'Oliveira, adattate queste meditazioni alla situazione attuale. Noi contemplando, non sono rovine perché è ancora in piede, ma tanti ci stanno provando a trasformarli in rovine, la nostra Santa Madre Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Le lamentazioni sono divise in lettere, Aleph, Beta, Gimel, eccetera, eccetera, A, B, C, D, era il sistema poetico dell'epoca. Io vi leggo soltanto due o tre paragrafi perché voi possiate prendere un po' il tono, un po' il gusto. Ah, come mai siede solitaria la città già sì popolosa? È divenuta quale una vedova, la grande fra le nazioni, la signora delle province, è ridotta a servire. In amaro pianto trascorre le sue notti, e cocente lacrime le solcan le gote. Non vi è chi la consoli fra i numerosi amici di un tempo. Tutti i suoi alleati l'hanno tradita e le son diventati nemici. Le strade di Sion, cioè della città santa, sono in lutto. Non si vedono più pellegrini alle feste. Tutte le sue porte sono distrutte, i suoi sacerdoti gementi, le sue vergini afflitte. E ella vive oppressa nell'amarezza. Stanno sicuri i suoi avversari, i suoi nemici sono tranquilli. Il Signore l'ha afflitta. Gerusalemme ha gravemente peccato. Ecco perché pensate che la distruzione di Gerusalemme non è venuta perché sì, è venuta come castigo. E quindi anche le distruzioni che noi stiamo vedendo oggi, sia nella Chiesa sia nella società, sono un castigo. Gerusalemme ha gravemente peccato. Lei che era pulita è diventata una città immonda, cioè Gerusalemme che era pulita, spiritualmente pulita, è diventata una città immonda. Tutti quelli che la esaltavano l'hanno poi disprezzata perché vedono le sue vergogne ed ella piange e si volge indietro. Beh, non seguo perché veramente ve lo consiglio. Se volete leggere un bel testo oggi, Venerdì Santo, oppure scusate, in questi giorni per meditare sulla passione e morte di nostro Signore, vi consiglio di leggere le Lamentazioni del profeta Geremia. Ora, in questa riunione della Settimana Santa del 1960, scusate, il professor Plinio Correa di Oliveira commenta e applica alla Chiesa queste lamentazioni. Pensate che l'anno 69, quindi la crisi cosiddetta post-conciliare, già era iniziata, però non aveva raggiunto l'auge, l'apice, gli estremi che ha raggiunto adesso. E dice, ora tutto questo che leggerò adesso è di Plinio Correa di Oliveira. Prima che il nostro coro intoni le lamentazioni del profeta Geremia, permettetemi di tessere qualche commento. Come sapete, il profeta Geremia pianse la caduta di Gerusalemme e allo stesso tempo la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, scusate, mi avevo dimenticato di dire questo. Avevo detto che un profeta è un profeta, cioè quando parla di cose che si applicano poi anche nel futuro. Sono prefigure di cose che succederanno nel futuro. Queste lamentazioni nelle quali il profeta Geremia piange sulla città di Gerusalemme distrutta, si applicano alla passione di nostro Signore. Geremia ha pianto la distruzione di Gerusalemme e la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. In questo senso, egli è il profeta più addolorato, più carico di tormenti e di lamenti, a tal punto che perfino oggi di qualcuno che piange troppo si dice che è un Geremia, ed è un lamento terribile, si dice che è una Geremiade. Geremia fu il profeta delle lacrime, colui che profetizzò meglio il pianto e il dolore di nostro Signore e della Madonna. Ecco, vedete, cari amici, perché vi consiglio di leggere oggi, Venerdì Santo, le Lamentazioni di Geremia, è uno degli ultimi capitoli del suo libro, non è il primo, è uno degli ultimi, le Lamentazioni di Geremia, perché fu il profeta delle lacrime. Colui che profetizzò meglio il pianto e il dolore di nostro Signore e della Madonna. Ecco, continua Plinio Correa d'Oliveira, ecco i brani che saranno cantati fra poco. Ah, come mai siede solitaria la città un tempo ricca di popolo? Ed è venuta come una vedova, la grande fra le nazioni, la signora delle province, è ridotta a servire e a pagare tributo, commenta Plinio Correa di Oliveira. Gerusalemme era sovrana e governava province, adesso è costretta a servire e a pagare tributo. Ha perso la sovranità che la adornava ed è soggetta al potere straniero, che erano Babilonia e i babilonesi. Ha perso il meglio della sua gloria ed è ridotta in uno stato di somma prostrazione. Continua Geremia, questo è il profeta. In amaro pianto trascorre le sue notti, le sue lacrime scendono sulle guance, non vi è chi la consoli fra tutti i suoi amanti, tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono divenuti nemici, commenta Plinio Correa d'Oliveira. La principessa è completamente prostrata. Quelli che la amavano l'hanno abbandonata. Gli amici adesso la disprezzano ed ella piange durante la notte nell'oscurità e nell'isolamento. Gerusalemme è abbandonata. Gli avversari l'hanno espugnata. hanno ridotto il popolo in schiavitù. Nessuno la cerca più, non c'è più il culto divino, che questo è importante, il culto divino era fatto nel Tempio di Gerusalemme che è stato distrutto, quindi non c'è più nemmeno il culto divino, non c'è più legge, non c'è più commercio, non c'è più vita. La città è un ammasso di rovine. Continua Plinio Correa d'Oliveira. Questo pianto profetico sopra la città di Gerusalemme si applica anche alle sofferenze della Santa Chiesa Cattolica nel corso dei secoli e soprattutto alle più angoscianti di tutte le sofferenze della Chiesa dalla Pentecoste ai giorni nostri, il dolore per la terribile crisi che oggi la attanaglia e che diventa sempre più accentuata. Possiamo applicare alla Chiesa di oggi le parole di Geremia. Ah, come mai siede solitaria la città un tempo ricca di popolo? La Chiesa Cattolica una volta era piena di gente, tutti la frequentavano, l'adoravano, la rivenivano, la onoravano. Oggi le chiese cominciano a svuotarsi. Si vedono molte persone alla messa domenicale, il numero delle comunioni è grande. Quando arriva l'ora della comunione in alcune chiese quasi tutti si accostano alla mensa eucaristica. Quanto è vana questa fioritura, quanti sono pochi coloro che all'interno della chiesa si possono considerare veri figli. E questa è una domanda che si faceva, ecco, Plinio Correa d'Oliveira. Nel 1969, quindi tantissimi anni fa, quando la crisi nella Chiesa era già molto visibile, ma non aveva raggiunto gli estremi dove è arrivata adesso. E lui si domandava già adesso, di tutte queste persone che fanno la comunione, quanti sono veramente cattolici? Tanto per cominciare, commento io, quanti si sono accostati al sacramento della confessione? È scioccante vedere le file per la comunione lunghissime, le file per la confessione brevissime, poche persone si confessano. Ora, se uno fa la comunione, cioè se uno riceve la Santa Eucaristia in un stato indegno, quello è un segno di condanna. Come nostro Signore dice, chi beve il mio sangue, il mangia il mio corpo senza meritarlo, sta mangiando la sua stessa condanna. Ora, sì, come le Sacre Scritture dicono, il giusto pecca 7 volte al giorno. Quante di quelle persone saranno in peccato? Cioè non si sono confessate e vanno alla comunione? Che vita hanno fatto durante la settimana? Hanno visto la televisione dove si mostrano delle cose indegne quando non pornografiche? Sono andati in posti dove diciamo che non si segue la morale cattolica, per dirla molto blandamente, e hanno detto parolacce, hanno fatto questo, hanno guardato cose che non dovrebbero guardare, hanno fatto dei pensieri che non avrebbero dovuto fare, eccetera, 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 cioè l'esame di coscienza. E non si confessano, però si accostano alla comunione, perché è la festa di Dio, tutti andiamo alla comunione. Quindi questo spettacolo delle messe domenicali soprattutto, che poi le messe quotidiane, a quelle messe ci vanno i cattolici praticanti, quindi si deve pensare che quei cattolici abbiano una vita spirituale un po' più pulita. Però parlo delle messe domenicali dove vanno molto più persone. Poi di quelle persone che vanno a messa, Plinio Correa d'Oliveira si domanda: quanti di esse si possono considerare veri figli della Chiesa? E lui dice, cos'è un vero figlio della Chiesa Cattolica? Ecco, facciamo noi, cari ascoltatori, un esame di coscienza. Cos'è un vero figlio della Chiesa Cattolica? È colui che crede in tutto ciò che la Chiesa crede, ama tutto ciò che la Chiesa ama e quindi non dubita di nulla di ciò che la Chiesa insegna. Allo stesso tempo detesta quanto sia contrario alla Chiesa, è quindi un individuo completamente ultramontano, cioè cattolico, che non dà il suo cuore a nulla che non sia il cuore della Chiesa. Questo è il vero cattolico. E noi, commento io, dobbiamo fare un esame di coscienza. Tutto il nostro cuore appartiene alla Chiesa, tutto il nostro cuore appartiene a nostro Signore Gesù Cristo, tutto il nostro cuore appartiene alla Madonna, o c'è qualche angoletto, per dire il minimo, che ce lo riserviamo per noi? Questo io lo voglio, io faccio, io penso, io. Questo chiamiamolo angoletto, ma in molti cuori è molto più di un angolo, che non appartiene alla Chiesa, fa sì che noi non ci possiamo chiamare veri figli della Chiesa. È come si domanda Pino Correa di Oliveira. Io mi chiedo, di tutte queste persone che affollano le chiese oggi, quante sono veramente cattoliche? Quanti la pensano in tutto come la Chiesa e sono piene del suo spirito? E queste sono le persone che vanno in chiesa. Vi dico una sola cosa. Io so che solleverò un polverone, però va sollevato. La Chiesa Cattolica proibisce i metodi artificiali di contraccezione, cioè di controllo delle nascite. Quanti matrimoni, perfino cattolici, perfino di persone che vanno in chiesa, fanno uso di questi mezzi? Perché così fanno tutti. Tutti li usano. Invece, L'Umane Vitae, la famosa enciclica del Papa Paolo VI, definisce l'uso di questi metodi un peccato mortale. Quante di queste persone sono veramente cattoliche? Una volta, dice la Chiesa, dice Pino Correa di Oliveira, una volta le chiese erano strapiene di veri cattolici, di fedeli, ciascuno dei quali era un vero tempio dello Spirito Santo. La Chiesa viveva nelle anime dei fedeli che la frequentavano. Oggi la Chiesa ha perso quel dominio, è stata abbandonata dai popoli. Oggi molti pastori guidano il gregge in una direzione opposta alla Chiesa. Questo nel 1969 Plinio Correa di Oliveira già si lamentava. La Chiesa ha perso il dominio sui fedeli. I fedeli le stanno scappando dalle mani. Anzi, molti pastori guidano il gregge in una direzione opposta alla Chiesa. E Plinio Correa di Oliveira piange. La Chiesa è completamente sola. Lei che era la signora delle nazioni perché governava su tutti. Lei che era la principessa delle province, perché ogni grande nazione della terra era come una provincia amorevolmente soggetta al suo dominio. Ebbene, questa principessa giace sola e abbandonata. Ricordo un quadro medievale che raffigurava una messa pontificia. Il Papa era accolitato dall'imperatore del Sacro Impero e dal re di Francia, mentre il re di Spagna e quello di Inghilterra erano lì a fianco. Questa era la Santa Chiesa, signora delle province. Il Sacro Impero, la Francia, la Spagna, l'Inghilterra, tutti la adoravano e la servivano. Infatti, quando i re visitavano il Papa, il costume era che il re o l'imperatore accolitassero la messa. Ci sono tanti quadri, tante figure che raffigurano appunto il re di Spagna, il re di Francia, l'imperatore del Sacro Impero, il re di Polonia. Per esempio, prima della battaglia di Vienna, 1683, il comandante era il re di Polonia, il re Gian III Sobieski. Prima della battaglia, un frate, Fra Marco Daviano, ha celebrato la messa, un frate cappuccino, ha celebrato la messa. Ebbene, chi ha accolitato? Ha accolitato il re di Polonia e il duca di Brunswick, cioè un re e un duca sovrano. Accolitando la messa, quella era la chiesa alla quale tutti servivano. Continua Plinio Correa d'Oliveira. Come tutto diverso oggi. Ecco perché la Chiesa piange, piange di notte, piange sola, è la notte dell'incomprensione. Nessuno più la capisce, nessuno più la segue e lei piange. È il pianto della Madonna a Siracusa, è il pianto della Madonna a Rocca Corneta, è il pianto della Madonna alla Salette e in altri luoghi. La Madonna è apparsa piangendo o mostrando tristezza. È lo stesso pianto della Chiesa sola e di notte. Ed ecco, qui passiamo a un altro punto. Continuerò a leggere questa meditazione di Plinio Correa d'Oliveira. Però, di fronte a questa situazione, la Chiesa sola che piange di notte, abbandonata da tutti, eccetera, come dobbiamo comportarci noi? Come dobbiamo reagire noi? Ed ecco che oggi, di fronte alla crisi nella Chiesa, che è davanti a tutti, quindi basta aprire gli occhi per vederla, non tutti reagiscono bene. Ed ecco questi che dicono no, la crisi della Chiesa è così brutta che non c'è più Papa, cioè quello che si chiama il sede vacantismo. La sede di Pietro è vacante, Papa Francesco non è Papa. E quindi diventano autoreferenziali, nel senso che devono cercarsi loro stessi un Papa, perché la Chiesa senza Papa non dura. Quindi abbandonano la Chiesa per diventare autoreferenziali, è quello che si chiama appunto il sede vacantismo. Altri sono talmente smarriti, talmente persi, talmente scioccati, dicono non possiamo farci nulla, quindi abbandonano la Chiesa alla sua sorte. Se ne fregano, letteralmente se ne fregano e abbandonano la Chiesa. Queste non sono posizioni, queste non sono reazioni, non sono atteggiamenti da un vero figlio della Chiesa. Si domanda Plinio Correa d'Oliveira, spetta a noi accompagnare la Chiesa in questo pianto solitario. Oggi, stasera, dobbiamo cercare il dolore della principessa delle nazioni per consolarla. Mi viene in mente una bella espressione di Chateaubriand. Un politico e soprattutto autore del 1800 francese, René de Chateaubriand, parlando della sua fedeltà ai legittimi eredi al trono di Francia, quindi Borboni, che lo avevano molto deluso, egli scrisse: «Sono un cortigiano della sventura». Cioè, i suoi sovrani lo avevano deluso, lo avevano tradito, erano fuggiti. Lui continuava ad essere cortigiano della legittimità. Sono un cortigiano della sventura, commenta Plinio Correa d'Oliveira. Noi dobbiamo essere cortigiani della sventura. In questa terribile notte in cui la Chiesa giace prostrata per terra, abbandonata da tutti, noi dobbiamo avvicinarla con venerazione e con tenerezza. Con i nostri cuori straripando di amore, dobbiamo dire alla Chiesa ciò che la deve sentire. Prima di tutto dobbiamo dire che crediamo nella Chiesa dal fondo delle nostre anime, totalmente, completamente. Vogliamo pensare come la Chiesa pensa, sentire come la Chiesa sente, volere come la Chiesa vuole. Dobbiamo letteralmente ubriacarci di amore per la Chiesa con la casta ebbrezza dello Spirito Santo. Quando gli apostoli ricevettero lo Spirito Santo a Pentecoste, la gente diceva che erano ubriachi. Era l'entusiasmo del Divino Spirito Santo. Riempiamoci dello Spirito della Chiesa e proclamiamo che, nonostante tutto, noi rimaniamo fedeli, conserviamo l'antica dottrina, manteniamo un magistero che non cambia. Serviamo gli usi perenni in cui si riflette l'autentico spirito della Chiesa. Noi conserviamo la certezza che la Chiesa è viva e che un giorno ella vincerà. Teniamo i nostri occhi rivolti verso la Chiesa, verso i suoi trionfi futuri, verso il regno di Maria. La nostra adorazione per la Chiesa arriva così lontano che proprio quando sta sola e prostrata per terra, offriamo a lei questo atto di suprema obbedienza. Nel momento in cui tutti sembrano abbandonarla, noi ci inchiniamo davanti a lei. Nella misura del ragionevole e del necessario, e secondo la sua costituzione divina, diciamo che obbediamo alla sua gerarchia e ai suoi legittimi pastori. Questo è il nostro atteggiamento. Se uno di noi morisse in questo momento, svegliandosi alla vita eterna, contemplerà Dio in faccia e sarà accolto dalla Madonna con una tenerezza ineffabile. Udirà da nostro Signore con una voce intrisa di amore queste parole riguardanti il giudizio finale. Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Carcerato e siete venuti a trovarmi. La Chiesa Cattolica è il corpo mistico di Cristo, è in un senso nuda. Noi dobbiamo coprirla con il nostro amore, sacrificando per lei tutto il nostro prestigio e tutti i nostri beni terreni, unicamente per esaltarla con gloria agli occhi degli uomini. Vogliamo poter dire: la Chiesa aveva fame e noi le abbiamo dato da mangiare portando nel suo gregge figli di una fedeltà perfetta. La Chiesa era incarcerata, la sua voce non si sentiva più e noi abbiamo rotto il silenzio proclamando la sua vera dottrina eterna. Sì, nel giudizio finale Dio ripagherà in modo magnifico ogni piccola elemosina data al minimo dei mendicanti. Come egli non ripagherà le elemosine fatte a questa sublime, questa regale, questa meravigliosa mendicante? La Santa Chiesa Cattolica è Nostra Signora, piena di dolori, coperta di lividi, ma regina come sempre e più bella che mai. Cari ascoltatori, dovrebbe essere il nostro atteggiamento nei confronti della Chiesa. E la Chiesa oggi, cioè non chiudere gli occhi al fatto che oggi la Chiesa sta attraversando quello che già nel 68 Papa Paolo VI chiamò una autodemolizione, cioè una demolizione fatta da se stessa, gli stessi pastori stanno demolendo la Chiesa. Gerusalemme fu distrutta dal nemico, cioè dai babilonesi. La Chiesa è distrutta dai suoi pastori. E questo non lo dico io, lo ha detto Papa Paolo VI nel 68. Poi nel 72 ha detto il fumo di Satana è penetrato nella Chiesa. Beh, è il caso di domandarsi quale finestre, quale porte sono state lasciate aperte perché entrasse questo fumo di Satana, ma questo è un altro discorso. Atteniamoci alla metafora della demolizione. Oggi la Chiesa si presenta come Gerusalemme demolita. E Geremia a un certo punto dice una frase che il professor Plinio Correa d'Olivera assume come propria. A un certo punto il profeta Geremia dice: io bacio il tempio, quando sarà distrutto io bacio le pietre che formavano il tempio. E se queste pietre saranno polverizzate, cioè trasformate in polvere, io bacerò la polvere che una volta faceva parte del tempio. È questo che noi dobbiamo dire della Santa Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Invece di abbandonarla come fanno taluni che perdono le speranze, noi dobbiamo dire sì, esiste questo processo di autodemolizione denunciato da Papa Paolo VI. Esiste. Ma noi baciamo le pietre del santuario? Noi baciamo il santuario. Se esso sarà distrutto, demolito, baciamo le pietre del santuario. E se queste pietre saranno polverizzate, ridotte a niente, noi baceremo la polvere che una volta faceva parte del santuario. Questo è l'atteggiamento che noi dobbiamo avere di fronte alla crisi nella Chiesa. Continua Paolo, Plinio Correa di Oliveira. Quando fra qualche minuto sentiremo il coro cantare le lamentazioni di Geremia, dobbiamo far sì che le melodie esprimano i sentimenti della nostra anima, presentati alla Santa Chiesa Cattolica per mezzo della Madonna e del nostro Signore Gesù Cristo. Dobbiamo dire alla Chiesa che noi condividiamo la sua passione, che noi condividiamo il suo dolore, condividiamo il suo pianto, che le nostre anime piangono e, piene di amore, bramano per consolarla con un amore riparatore che copra tutto il male e tutto l'odio che le viene lanciato contro in questo momento. Dobbiamo tenere presente che proprio quando la Chiesa è più perseguitata, se qualcuno le si avvicina per consolarla nella sua sublime solitudine, per lavare la sua vergogna con le proprie lacrime, le grazie e i miracoli zampillano da ogni parte. Dopo l'auge dell'agonia e morte di nostro Signore Gesù Cristo, è cominciata l'era dei grandi miracoli. E la conversione di Disma, cioè il buon ladrone. Il ladrone che da ladrone sentenziato e giustiziato è passato a essere un santo. Tu oggi sarai con me in paradiso. Il primo santo dell'istoria canonizzato dall'alto della croce. E la guarigione del centurione Longino che trapassò il fianco di nostro Signore con la sua lancia. Egli che era cieco fu guarito dal liquido che ne scaturì. Poco prima c'era stato il miracolo della Veronica, fermatasi per ripulire nostro Signore coperto di polvere, sangue, sputi e ogni sorta di sporcizia, vide il sacro volto stampato sul velo. Chiediamo a nostro Signore Gesù Cristo che per la nostra fedeltà alla sua Chiesa in questo momento supremo ci conceda il miracolo della nostra conversione. Chiediamo che ognuno di noi diventi un apostolo degli ultimi tempi, secondo quanto scrisse San Luigi Maria Grignon de Montfort nella sua preghiera infuocata. Chiediamo che ognuno di noi sia pienamente ciò per cui è stato creato, che diventi quel santo che dovrebbe essere. Chiediamo che su questo velo morale col quale ripuliamo la Santa Chiesa di nostro Signore si stampi il suo sacro volto. Noi vogliamo stampato sulle nostre anime il sacro volto del Signore nostro Gesù Cristo, cioè lo Spirito di Cristo. E con queste disposizioni di anima e invocando il patrocinio del profeta Geremia, che adesso ascolteremo le lamentazioni. E così Plinio Correa d'Oliveira chiude questa meditazione di Settimana Santa. E anche con queste parole che io chiudo le mie, che non sono mie, come avete visto, ho semplicemente letto testi altrui, a cominciare da quel primo testo del cardinale Ratzinger e sul parallelismo, sul parallelo fra la passione di nostro Signore Gesù Cristo e la passione della Chiesa oggi. Con questo in mente noi affronteremo oggi, se noi lo abbiamo già affrontato, perché solitamente questo si celebra alle 3 di pomeriggio, che è già passato, la morte di nostro Signore Gesù Cristo. Accompagniamo nostro Signore al suo sepolcro, accompagniamolo fino all'inferno, come li chiama la Bibbia, cioè la sua discesa nel purgatorio e poi la sua ascesa al cielo da cui lui ha aperto le porte. E fra 2 giorni contempleremo la sua gloriosissima risurrezione. La risurrezione, come San Paolo ci insegna, corona il ciclo della passione, morte e resurrezione, appunto, di nostro Signore Gesù Cristo. Tanto che San Paolo dice: se Cristo non fosse risorto, la mia fede sarebbe vana, sarebbe vuota, sarebbe inutile. Però dobbiamo avere sempre in mente: la nostra redenzione si è compiuta oggi, Venerdì Santo, sulla croce. La risurrezione completa e porta appunto al compimento la redenzione, ma l'essenza della redenzione è stata oggi, quando nostro Signore Gesù Cristo è morto sulla croce. Non mi resta che augurarvi, è una ridondanza, ma è proprio così, una santa Settimana Santa e una santa Pasqua di risurrezione. I miei migliori auguri per tutti voi, per le vostre famiglie, per i vostri cari. E noi ci diamo appuntamento sempre qui a Radio Buon Consiglio. Credo che il mio prossimo programma sarà il terzo sabato, il primo sabato del prossimo mese. A tutti, Ave Maria.